Eccoci qua a cercare di capire o di approfondire il significato dell'ottavo giorno. Giorno ottavo che noi stiamo santificando in ogni altra parte del mondo dove molti altri nostri fratelli sono dislocati. Quindi questo ottavo giorno, se andiamo in Numeri capitolo 29, nel versetto 35, noi vediamo una scrittura dell'Antico Testamento che quasi tutte le chiese non conoscono, letteralmente. E forse anche molti nostri giovani o quelli che ci conoscono per la prima volta ancora non hanno compreso il significato veramente. In Numeri 29, versetto 35, leggiamo questo comandamento da parte di Dio, che Dio dette all'antico Israele, dice: l'ottavo giorno avrete una santa assemblea e in quel giorno non farete nessun lavoro ordinario. Naturalmente in quel giorno gli antichi israeliti facevano determinate cose comandate da Dio. Quel giorno era caratterizzato da libagioni ed era caratterizzato anche da olocausti, sacrifici di animali, cosa che noi oggi ovviamente non facciamo più, perché questo giorno che loro celebravano, come d'altro canto anche la Pasqua di Mosè, rappresentava un'era di riconciliazione con tutto il genere umano, il desiderio da parte di Dio di riconciliare tutta l'umanità a sé. Difatti, nel Nuovo Testamento, l'ottavo giorno viene menzionato molto spesso, ma molte poche volte viene capito che si tratta dell'ottavo giorno. E difatti questo ottavo giorno raffigura il giudizio di Dio sull'umanità. Il giudizio di Dio sull'umanità. Ora, che cos'è il giudizio di Dio? Se qualcuno vi chiede che cos'è il giudizio di Dio, voi cosa rispondereste? La parola giudizio normalmente fa paura, ma non dovrebbe far paura. E tante volte la parola giudizio viene avvicinata molto all'idea della condanna, ma non è così. Difatti Dio quando, questa è una domanda chiave, quando Dio giudica realmente? Quando? E come giudica? E l'altra domanda è: sta realmente giudicando tutti proprio adesso? O fino adesso? Quando ero ragazzo mi avevano insegnato che tutti i miei cari defunti, mio zio, i miei parenti, mio nonno e mio bisnonno, erano morti ed erano andati in cielo, in paradiso. Chissà perché nessuno di loro è andato all'inferno o in purgatorio. Tutti in paradiso. In questa vita il giudizio loro l'hanno subito e immediatamente dopo la morte, questo era quello che mi hanno raccontato da ragazzo, sin da fanciullo, immediatamente dopo la morte Dio li accoglie in paradiso, naturalmente tutti quelli che hanno fatto i buoni, e quelli che invece sono stati cattivi per 100 anni di vita cattiva, un'eternità di fuoco ardente, di consumazione, di sofferenza per tutta l'eternità. E naturalmente se c'era qualcuno dei miei parenti che era andato in purgatorio, bastavano 100 Ave Marie in un mese per accelerare il trasferimento dal purgatorio al paradiso. Quindi i defunti della nostra famiglia, mi dicevano, erano sicuramente tutti in paradiso. Anche perché, almeno nella mia famiglia, non c'era molta voglia di pregare il rosario. Ora, ma tutta questa tradizione è vera? È vera? Cioè, prende questa tradizione, ha un fondamento biblico tutto questo? È quello che Dio vuole che si faccia? Che cosa dice la Bibbia a riguardo? Ora, questo tema Io andrò passo dopo passo a mostrarvi delle scritture, difatti potete cominciare ad aprire in Giovanni 6,44. Guardate che molti di noi già sappiamo, ma non prendiamo per scontato che tutti di noi sappiamo bene il significato di queste cose o sappiamo dove andare a trovare e dare la risposta giusta, quella di Dio, a chiunque ci chiede conto della nostra fede. E soprattutto se pensiamo che questo sermone verrà trasmesso su YouTube, comprenderete anche il perché andrò passo dopo passo, perché noi dobbiamo proclamare la verità anche a un popolo che per troppi secoli, anziché seguire la parola di Dio, ha seguito la tradizione di uomini. Quindi partiamo adesso tutti insieme alla scoperta di una storia che sa dell'incredibile, ma che è straordinariamente meravigliosa. Tutti insieme vi porto passo dopo passo a vedere il grande proponimento di Dio, il disegno di Dio per la salvezza dell'umanità, che è da essere proclamata non solo sulla terra, ma in qualche parte della Bibbia l'Apostolo Paolo dice deve essere proclamata anche alle potenze che sono nei cieli. Quindi facciamo questa storia. È una storia che attraverso i mass media condivideremo con il resto del mondo, pregando e sperando che Dio ne chiami alcuni perché possano essere parte della primizia del suo popolo. E quindi questo mondo ha bisogno di scoprire questa storia meravigliosa. Questa storia riguarda l'amore di Dio. Questa storia, l'ottavo giorno, riguarda l'amore di Dio, l'amore di Gesù Cristo, che Dio non ha solo per noi, che siamo per primi chiamati alla sua verità, alla sua santa via, ma parla e si riferisce a un amore che Lui ha anche per tutti i nostri cari defunti, un'umanità che i nostri cari defunti sono i nostri genitori se sono morti, i nostri bisnonni, i nostri nonni, i nostri bisnonni, i nostri avi, i nostri antenati. E naturalmente chi di voi conosce i loro nomi? Chi si ricorda il vostro nonno? Oppure forse il vostro nonno ve lo ricordate, ma il vostro bisnonno e il nonno del vostro bisnonno ve lo ricordate che nomi avevano? O che visi avevano? O che comportamenti avevano? Perché vedete, è importante che queste persone un giorno siano risuscitate, non solo per la loro salvezza, ma se ricordiamo che alcuni dei nostri difetti ereditati geneticamente, perché sì, noi siamo quel che siamo, in parte, anche per quello che abbiamo ereditato geneticamente, in base a quello che loro facevano prima. Se un nostro bisnonno era un ubriacone o aveva determinate tendenze, in parte le abbiamo ereditate. Ecco perché Gesù diceva, quando ai tempi di Mosè parlava, diceva: io benedico quelli che osservano i miei comandamenti fino alla millesima generazione, ma quelli che mi trasgrediscono avranno grande difficoltà e ci vorranno almeno 4 generazioni per uscire da determinate tendenze sbagliate. E noi sappiamo che l'umanità, compresi noi, siamo nati tutti soggetti al peccato. Senza aver nemmeno avuto il tempo di peccare, nasciamo già con le conseguenze del peccato, la morte, nasciamo già mortali. Quindi questi nostri antenati, noi magari li abbiamo dimenticati, non li conosciamo affatto, ma Dio li conosce. Potete star certi che Dio li conosce, perché come ha conosciuto i primogeniti egiziani, come ha fatto Lui a individuare di tutti gli egiziani che esistevano che quelli erano i primogeniti? C'è il libro, siamo tutti scritti nel libro di Dio. E quindi li abbiamo dimenticati nell'oblio più totale. Dio non li ha dimenticati. Egli quindi ha intenzione, ci rivela, non è una nostra decisione, è una sua decisione, Egli ci rivela dalla Bibbia che Egli li riporterà in vita, li riporterà in vita. E la domanda è quando? Perché noi ovviamente, anche relativamente alla fine del mondo, tutti chiediamo quando. In Giovanni 6,44, che vi ho detto prima, dice, e noi normalmente quando leggiamo questa scrittura ci fermiamo solo nella prima parte, ma oggi invece desidero, vi invito a concentrarvi sulle ultime parole di questo versetto, perché Gesù ha detto: nessuno può venire a me se non che il Padre che mi ha mandato lo tragga. Però poi dice: ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Gesù si riferiva all'ottavo giorno, al giorno che noi stiamo santificando oggi. Non si riferiva all'ultimo giorno della nostra vita, quando aggiungiamo alla fine, all'ultimo respiro, quello è l'ultimo giorno, e le religioni di tutto il mondo, ahimè, compresa quelle che si fanno definire cristiane, insegnano tutte la mitologia greca, cioè che la morte non è morte, ma che è l'uomo all'anima immortale. Quindi moriamo, ma in realtà continuiamo a vivere. E la mitologia greca in realtà è una mitologia satanica, in quanto risale ai tempi dell'Eden, quando Satana disse ad Adamo ed Eva: non morrete affatto. Quindi, qual è l'ultimo giorno? Non è immediatamente dopo la morte, ed è proprio vero che i morti vanno in cielo? Andiamo passo dopo passo, perché il mondo ci osserva. E noi dobbiamo proclamare le virtù di Dio, la verità di Dio al mondo. In Giovanni 3, nel versetto 13, vi chiedo di aprire la Bibbia con me, soprattutto ai giovani oppure a quelli che sono nuovi nella Chiesa, perché qui stiamo vedendo la parte finale del disegno di Dio. In Giovanni 3, versetto 13, dice l'Apostolo Giovanni, e lo scrive questo decenni dopo l'ascensione di Gesù al cielo, dice: nessuno è mai salito al cielo fuorché il figliolo dell'uomo che è disceso dal cielo. Quindi nessuno. Il Vangelo qui afferma chiaramente che i nostri cari defunti non sono in cielo. Eppure tutte le religioni, comprese quelle cristiane, insegnano l'opposto di quello che noi stiamo leggendo qui. E la domanda dopo del quando viene il dove. Dove sono, se non sono in cielo, tutti questi defunti? Dove sono? E in che stato si trovano? Andiamo in Ecclesiaste capitolo 9. Leggiamo questa scrittura in Ecclesiaste, ma vediamo che questa scrittura in Ecclesiaste è corroborata anche da altre scritture del Nuovo Testamento, a significare che non c'è una vera e propria rottura tra Antico e Nuovo Testamento. Guardate, la risposta ce la dà Dio in Ecclesiaste 9, versetto 10, dove Dio ci dice ad ognuno di noi: tutto ciò che tu trovi da fare, fallo finché ne sei in grado, perché non ci sarà né attività, né ragione, né scienza, né sapienza, giù negli inferi, dove stai per andare. Non sta dicendo su nel cielo, sta dicendo dove tu andrai quando morirai. Andrai giù, in basso, negli inferi, sottoterra. E quindi Dio dice che i morti sono non solo negli inferi, giù, ma senza coscienza. Quindi essi purtroppo sono dimenticati, sono nell'oblio totale da parte di tutti noi, l'umanità. Abbiamo la storia, ci ricordiamo delle persone che noi umanamente consideriamo grandi eroi, ma la storia normalmente è scritta dai vincitori. Non è scritta, la storia degli uomini non è scritta da Dio. La Bibbia è scritta da Dio. Dio ha scritto, ha rivelato questa parola, quella che noi chiamiamo Bibbia, e uomini pii l'hanno scritta per noi affinché noi ne traiamo edificazione. Quindi Gesù non ha dimenticato i morti ed egli riporterà tutti in vita. Ecco, abbiamo detto il quando, abbiamo detto il come, però adesso cerchiamo di spiegare il perché. Perché li riporterà in vita? Andiamo in Atti capitolo 42. In Atti capitolo 42, dove leggiamo un'altra rivelazione che Dio ci dà attraverso il suo amore. In Atti 4,42 sta scritto che Gesù Cristo è il giudice dei vivi e dei morti. Ora, molti leggono solo questa scrittura e pensano che i morti sono vivi. Ma ora noi ne leggiamo un'altra scrittura che spiega meglio questo significato. È vero che egli è giudice dei vivi e dei morti, ma può egli giudicare i morti? Può egli essere giudice dei morti? Quindi Gesù, vedremo, se andiamo in Matteo 22, 32, vediamo che Gesù non li giudica mentre sono morti. Non li ha mai giudicati, né in vita, ma nemmeno ora che sono morti e che sono giù negli inferi. Per poterli giudicare, egli li deve prima riportare in vita. Infatti in Matteo 22, 32 sta scritto che Dio non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Quindi Gesù ha da venire, e questo fa anche parte, una espressione che fa parte del credo dei cristiani di oltre 16 secoli, quando fu istituito il credo, dice che Gesù ha da venire sulla terra a giudicare i vivi e i morti, ma non giudicare i morti mentre sono morti, ma affinché lui li riporti in vita. Difatti dice: io li risusciterò nell'ultimo giorno. E quindi Dio non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Quindi Dio risusciterà tutta l'umanità, tutto il genere umano, per giudicarlo. E naturalmente lo scopo per cui Dio risuscita tutti è la speranza di poter riconciliare tutti questi morti a Lui. Naturalmente sappiamo che questo può avvenire solo quando questi morti hanno consapevolezza di ciò che Dio ha fatto per l'umanità, che si è fatto uomo, ha dato la sua vita. Quindi Dio sa che i morti però non sono tutti uguali, non hanno vissuto la loro vita tutti allo stesso modo. Non esiste agli occhi di Dio il comunismo. Non siamo tutti uguali, nel senso che non tutti abbiamo gli stessi sentimenti, non tutti abbiamo la stessa umanità. Eppure Dio ama tutti gli esseri umani perché vuole farli tutti diventare Suoi figlioli. Ma dobbiamo essere anche consci e dobbiamo essere consapevoli, così come lo è Dio, che ci sono, almeno nella Bibbia, Dio ci rivela tre categorie di morti o tre categorie di persone. Ognuno di noi in quale categoria, mentre andremo avanti in questo discorso, dobbiamo porre a noi questa domanda: in quale di queste tre categorie vogliamo essere? Perché c'è il primo genere di persone che la Bibbia li definisce i morti in Cristo, difatti i quali hanno ritenuto lo Spirito Santo fino alla fine. Per l'espressione morti in Cristo significa questo. Nel frattempo apriamo in Atti capitolo 4, poi c'è il secondo genere di persone, che sono tutti quelli che fin dal tempo di Adamo, come sono nati in Cina, sono nati in Africa, sono nati chissà dove, e non hanno mai avuto la stessa benedizione come Abramo o come Noè o come noi, di aver ricevuto la conoscenza dell'unico nome attraverso il quale l'uomo, l'umanità può essere salvata, Gesù Cristo. Alcuni lo chiamano Yoshua, correttamente. E quindi queste persone, che sono parte di ogni razza e lingua, in ogni angolo della terra, persone che però hanno bisogno di conoscere il vero Dio. Tutto il mondo non conosce il vero Dio. Sono pochi nel mondo quelli che conoscono il vero Dio. E il vero Dio lo si conosce vivendo letteralmente, oltre che spiritualmente, la parola di Dio scritta, rivelata nella Bibbia. Quindi questi qua avranno la possibilità di essere salvati. Ecco, infatti in Atti 4, versetto 12, sta scritto che la salvezza eterna è esclusivamente in Gesù e che nessun altro, in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Leggiamo queste scritture, anche se molti di noi le abbiamo letto così tante volte, ma il mondo ha bisogno. I cinesi hanno bisogno di sapere questo. Gli islamici hanno bisogno di sapere questo. Gli africani hanno bisogno di sapere questo. I cattolici hanno bisogno di sapere questo. I protestanti hanno bisogno di sapere questo. Gli evangelici hanno bisogno di capire qual è il significato dell'ottavo giorno. E poi naturalmente c'è il terzo genere di persone, quelle che hanno ricevuto lo Spirito Santo, ma hanno scelto di rigettarlo, la corruzione. Noi crediamo, speriamo che questi siano un numero molto limitato, ma questi possono venire solo da noi, nel senso che solo noi, se siamo battezzati, abbiamo gustato il regno di Dio grazie allo Spirito Santo che Dio ci ha donato, se noi strada facendo lo gettiamo via e ci lasciamo corrompere dal mondo, ecco che noi faremmo parte della terza categoria di persone. Quelli che hanno ricevuto lo Spirito Santo, quindi, ma hanno scelto e amato più la corruzione che lo Spirito di Dio, che la verità di Dio. Quindi in questo sermone vedremo questi tre gruppi che avranno ciascuno la sua peculiare risurrezione. A ciascuno però a suo tempo, non tutte e tre categorie nello stesso tempo. Secondo il piano di Dio, che è caratterizzato anche dalle feste di Dio, in particolare dalla festa dei tabernacoli e alla fine dei sette giorni, questo ottavo giorno che stiamo santificando, dimostra che Dio sta operando in varie fasi. Quindi il primo gruppo sarà risuscitato a vita eterna. Il secondo gruppo, dai quali fanno parte i sedotti, gli ingannati, ma in buona fede, senza averlo scelto loro, questi saranno risuscitati per essere giudicati per la prima volta. Giudicati, non condannati, giudicati. Dobbiamo comprendere che cos'è il giudizio di Dio, sempre di più e meglio. Mentre il terzo gruppo sarà risuscitato anch'esso fisicamente per essere condannato alla morte seconda, una morte eterna. Dice, ma se hanno scelto la corruzione, perché Dio non li lascia morti? No, non può lasciarli morti, cioè lui potrebbe lasciarli morti, ma lui sa che l'umanità e gli angeli e tutta la creazione che esiste anche prima che noi fossimo creati, perché non siamo gli unici ad essere stati creati da parte di un Dio che vive nell'eternità, quindi hanno bisogno di vedere che nessuno può eludere il giudizio di Dio, nessuno può beffarsi della giustizia di Dio. Quindi Dio risusciterà anche il terzo gruppo, i corrotti che hanno amato la corruzione anziché la verità, e darà, oltre che a loro, anche a per una lezione storica, che il giudizio di Dio non può essere, non si può sfuggire al giudizio di Dio. In questo caso sarà una condanna. Difatti i primi è una risurrezione a vita eterna, il secondo è una risurrezione al giudizio e la terza è una risurrezione alla condanna. Scrivetevele queste cose. I primi saranno risuscitati a vita eterna gloriosa, i secondi è una risurrezione per essere giudicati, per essere esaminati, per dare loro un'opportunità. Il terzo gruppo è una risurrezione alla condanna, che è una condanna eterna, non una sofferenza eterna, perché Dio non è un sadico che solo perché un essere umano è talmente folle da amare la sua propria corruzione per 100 anni gli dà un'eternità di sofferenza. Nemmeno anche logicamente questo ha un senso. Quindi perché questi tre generi di persone saranno riportate in vita? Per ritirare brevemente, perché Dio non ha riguardi personali. Non ha riguardi personali. Dio è amore perfetto, è giustizia perfetta. Ed egli darà un'opportunità di salvezza soprattutto al secondo gruppo che hanno vissuto e sono morti e hanno vissuto una propria religiosità, magari molto coerentemente, con grande fede, però tutta inaccettabile agli occhi di Dio. Paganità, non hanno mai conosciuto il vero Dio. Quindi Dio, vedendo che non hanno mai avuto questa possibilità, e lui sa, lui è il primo di tutti che sa che questi non l'hanno avuto questa opportunità, perché è stato lui a non dargliela. Perché dice: nessuno può venire a me se non è il Padre a chiamarlo. Quindi il Padre ha deciso di non chiamare tutti, ma di fare i conti finali solo nell'ottavo giorno, e dal tempo di Adamo ad oggi chiama solo delle primizie. Quindi quelli che hanno scelto la corruzione, il terzo gruppo, è in serbo per la condanna. Ora, quando esattamente saranno risuscitati questi tre generi di persone morte? Non tutti nello stesso tempo, non tutti nello stesso tempo, ricordiamolo. Andiamo in Apocalisse capitolo 20. In Apocalisse capitolo 20 sappiamo che i primi versetti narrano quando Gesù manderà il suo angelo per legare Satana e riporterà, Satana sarà tolto via da questo pianeta per 1000 anni e riporterà in vita i cosiddetti morti in Cristo, cioè quelli che hanno avuto nella loro vita lo stesso spirito di Gesù Cristo. Difatti nel versetto 6 leggiamo: beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Su loro non ha potestà la morte seconda. Non potranno morire una seconda volta, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con Lui quei 1000 anni, durante quei mille anni Satana sarà incatenato per essere sciolto poi brevemente alla fine di quei 1000 anni, e vedremo anche perché. Quindi questa prima risurrezione all'inizio del regno millenario di Cristo sarà per i morti in Cristo. Essi saranno risuscitati alla vita eterna e sarà dato loro di regnare con Gesù sulla terra per 1000 anni. Quindi essi riceveranno il premio, la corona. Noi sappiamo che la salvezza eterna è un dono per grazia di Dio. Non si può guadagnare questa per opere, soprattutto per le opere umane, ma se noi facciamo le opere di Dio e dimostriamo a Dio la nostra fede, una fede viva con le opere di Dio, che sono l'osservanza dei Suoi comandamenti, allora riceveremo il premio, la corona, cioè il potere di governare sulle nazioni, che Gesù ha promesso ai Suoi fedelissimi. Questa è la visione, questa è la speranza per le primizie. Però avete mai provato a dire ai vostri amici, ai vostri parenti, che Dio ha per voi in serbo di darvi una corona? Gliel'avete mai provato? Se voi lo provate, vi finirà esattamente come finì a Giuseppe, quello che poi alla fine fu venduto dai suoi fratelli. Difatti è così. Quando Giuseppe glielo raccontò, gli dice: io ho avuto una visione e voi vi siete inginocchiati davanti a me. Sappiamo come gli finì al povero Giuseppe, lo vendettero come schiavo. E questa è la nostra parte della nostra croce. Io mi ricordo nel 1995, quando c'è stata una grande apostasia all'interno della Chiesa Universale, quando molti cominciarono a dire, si sentivano chissà che erano un popolo speciale, cioè hanno voluto togliere da noi, dalla nostra coscienza, quello che Dio, la prospettiva che Dio ci offre. Voi dovete avere questa prospettiva, questa visione, questa speranza. Ve la dovete aspettare. Non dovete bussare e pretendere la salvezza, perché quello è un dono. Ma se noi ci mettiamo tutta l'anima nel fare le opere della vita e osservare i comandamenti e fare tanta di quei sacrifici, anche andare a remare contro il mondo, queste sono, diciamo, il premio, la corona che Dio ci darà. Quindi i morti in Cristo saranno risuscitati per primi proprio per questo motivo e regneranno con Cristo proprio per questo motivo, per 1000 anni. E gli altri due gruppi di morti? Bene, quando saranno riportati in vita? La risposta è nel versetto 5, siamo sempre in Apocalisse 20, nel versetto 5, scusate, nel versetto 5, dove Dio dice chiaramente che il rimanente dei morti non tornò in vita prima che fossero compiuti i 1000 anni. E questo è un evento narrato come se fosse passato, ma sappiamo che è futuro, è una visione del futuro. Quindi il resto dei morti sarà risuscitato soltanto alla fine di quel futuro prossimo millennio che inizierà prossimamente al ritorno di Cristo e che è anche rappresentato dal settimo giorno della settimana e dopodiché inizierà l'ottavo giorno che noi oggi stiamo santificando. Durante questo ottavo giorno Gesù eliminerà definitivamente Satana, avrà già eliminato definitivamente Satana, non c'è più Satana sulla scena durante questo settimo giorno, la fine dei 1000 anni, e riporterà in vita fisica il secondo gruppo, il resto dei morti, di cui parla Apocalisse 20, versetto 5. Ora, chi c'è in questo resto dei morti? Lo reitero più volte intenzionalmente. Naturalmente, in questo resto dei morti c'è il secondo e il terzo genere di persone, ma il terzo gruppo ne parlerò più avanti in modo più dettagliato. Il secondo genere di persone, il secondo gruppo di morti, include tutte le generazioni passate di tutte le razze, religioni e lingue che non hanno mai avuto, ricevuto la verità nello Spirito Santo di Dio, magari in buona fede creduto, aver avuto una certa fede, ma senza rendersene conto, aver peccato, una vita di peccato, perché sapete, si può adorare Dio in vano, si può adorare Dio in vano quando crediamo anziché la parola di Dio, le tradizioni degli uomini. Gesù l'ha detto: voi mi adorate in vano, e lo disse a dei giudei i quali avevano ricevuto la legge di Dio, quindi non hanno mai avuto modo di accettare di conoscere la verità, ma soprattutto non hanno mai avuto l'opportunità di esercitare il loro libero arbitrio sulla scelta della via di Dio o della via di Satana. Cioè, noi conosciamo, ci sono persone tribali, per esempio nel centro dell'Africa, che loro sono convinti con tutto il cuore, pienamente sinceri, che quello è il loro modo, che l'aldilà o gli dèi si aspettano questo. E se non lo fanno si sentono peccatori, ecco l'inganno di Satana che è il seduttore di tutto il mondo. Avranno esercitato il libero arbitrio, ma se decidere di bere Coca-Cola oppure vino, hanno esercitato il libero arbitrio se sposare una ragazza oppure un'altra ragazza, o se indossare un vestito rosso oppure un vestito blu, ma non hanno mai avuto l'opportunità di esercitare il libero arbitrio per scegliere la via di Dio o la via di Satana, perché la loro mente non è mai stata aperta da Dio. Quindi loro allora avranno la loro mente aperta e potranno scegliere la distinzione tra il bene e il male, e quindi di conoscere la verità di Gesù Cristo, l'unico nome per mezzo del quale anch'essi saranno cosci che di poter essere salvati. Quindi perché Dio li risusciterà? Li risusciterà per giudicarli. In Apocalisse capitolo 20, sempre in Apocalisse 20 siamo, nel versetto 12 rivela che ciò accadrà alla fine dei 1000 anni, cioè all'inizio dell'ottavo giorno. Nel versetto 12, vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano riti risuscitati davanti al trono, e i libri furono aperti, e un altro libro fu aperto, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere, secondo le loro opere. Ora, i morti furono giudicati, lo ripeto, dalle cose scritte nei libri. Perché lo ripeto? Lo vedremo tra poco. Guardate che saranno giudicati non secondo le opere della loro vita di prima, non secondo le loro opere della vita di prima, ma secondo le opere che essi compiranno, questa volta consapevolmente, dopo aver aperto e capito per la primissima volta i libri della Bibbia. la legge e i comandamenti di Dio. Dio, in base a come essi reagiranno, una volta che verranno a conoscenza della verità, allora Dio da quel momento in poi li giudicherà. Difatti, per quanto tempo durerà il giudizio di Dio su questo secondo gruppo di persone alla fine del millennio? Andiamo in Isaia capitolo 65, in Isaia capitolo 65, dove Dio specifica, come lo specificò al tempo di Abramo, dicendo: fra quattro generazioni, e noi sappiamo 430 anni passarono i figli di Israele in terra straniera prima di prendere possesso della terra promessa. In Isaia 65, nel versetto 20, ci definisce quando deve durare, agli occhi di Dio, una generazione di persone. Dice: non ci sarà più in avvenire bimbo nato per pochi giorni, né vecchio che non compie il numero dei suoi anni, perché chi morrà a 100 anni morrà giovane, e il peccatore sarà colpito dalla maledizione a 100 anni. Questa è, diciamo, una scrittura che si applicherà durante tutto il millennio, ma che si protrarrà oltre per altri 100 anni, che è l'ottavo giorno, un ottavo giorno di 100 anni. Che cosa significa giudicare? Andiamo adesso, cerchiamo di guardare con la lente di ingrandimento il termine giudicare. Giudicare non significa condannare, cioè a priori. Giudicare significa, in primo luogo, discernere, significa esaminare, verificare, mettere alla prova, così come quando si deve andare a scuola, alla fine di un certo numero di anni, si deve andare ad affrontare gli esami e i professori giudicano se quella persona può essere promossa oppure no. Quindi gli appartenenti al secondo gruppo, quelli che vissero e morirono senza aver mai saputo né capito la verità, saranno risuscitati alla fine del millennio per essere messi alla prova, per dare loro un'opportunità di salvezza. Infatti è scritto in 2 Pietro 3,9, per i vostri appunti, 2 Pietro 3,9, è scritto che Dio non gode della morte di nessuno, ma desidera ardentemente che tutti giungano al ravvedimento e siano salvati. Notate bene che per essere salvati occorre prima giungere, passare attraverso il ravvedimento. Molti religiosi, soprattutto cristiani, pensano alla salvezza, ma non pensano di dover passare attraverso il ravvedimento. E l'unico ravvedimento valido davanti a Dio deriva soltanto quando uno conosce la legge di Dio. In Giovanni 12, nel versetto 47, notate bene e sottoscrivetelo questo, fate un cerchio nella vostra Bibbia, perché tutto quello che ho detto fino adesso assume un maggior senso leggendo questo versetto in Giovanni 12, versetto 47. Notate bene, Gesù disse: se uno ode le mie parole e non crede, io non lo giudico. E come potrebbe Gesù giudicare una persona se ancora lui ha deciso di nemmeno chiamarlo alla verità? Dice: se uno ode le mie parole ma non crede, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo per ora. Lui dice: io per adesso non lo giudico, perché per adesso sono venuto a dare al mondo una possibilità di salvezza. E dice Gesù, fino ad ora, questa verità smentisce la credenza popolare che se Gesù non giudica quelli che non hanno ancora creduto, come può averli già condannati? Come possono essere già all'inferno oggi in cielo o a soffrire chissà dove in un fuoco eterno? Ma notate bene, perché il versetto successivo, sempre in Giovanni 12, nel versetto 48, proprio spalanca una comprensione che forse ad alcuni di voi è sfuggita, soprattutto nell'identificare chi sono i libri che vengono aperti quando avverrà questa risurrezione descritta in Apocalisse 20. Quindi in Giovanni 12, nel versetto 48, Gesù specifica questa verità ancora più chiaramente e dice: chi mi respinge e non riceve le mie parole? A chi lo giudica? E chi è questa cosa che giudica al posto di Gesù? La parola. Lo ripeto, chi mi respinge e non riceve le mie parole, non sono io a giudicarlo, ma c'è chi lo giudica, la parola che ho annunciata, ed è quella che lo giudicherà, quella giudicherà. Quindi qual è la parola? È quella che Gesù è venuto a portare solo durante i 3 anni del ministero? O è tutta la Bibbia? Forse non è stata ispirata proprio da Dio? Gesù Cristo non è il Verbo, non è la parola che si è fatta uomo? Questa Bibbia, questa parola, non l'ha rivelata Lui, non l'ha ispirata Lui? Certo che l'ha ispirata Lui. Quindi sta dicendo che il resto dei morti, al tempo della fine, sarà giudicato da chi? Non dalla persona di Dio, ma dalla sua parola, dalla Bibbia. Questo sta a capire in modo chiaro che quando noi leggiamo Apocalisse 20, dice i libri saranno aperti, loro scopriranno la parola e la parola li giudicherà. E in fondo è quello che noi siamo giudicati da questa parola. Avete mai visto Dio? Io non l'ho mai visto. Quindi quando io leggo la Bibbia e quando l'Apostolo Giacomo dice se io mi specchio nel vetro, in uno specchio, mi guardo in uno specchio e vedo che la mia faccia è tutta sporca e non me la pulisco, è come quando io scopro la verità di Dio, la legge di Dio, e scuoto le mie spalle e dico, vabbè, non mi interessa, non tolgo il mio peccato, non mi lavo e non chiedo nemmeno il battesimo per essere purificato. Quindi comprendiamo che non è Dio la persona, ma la sua parola, che Lui l'ha rivelata qui. E come Lui ci giudica attraverso la Bibbia, perché il giudizio di Dio è sulla Chiesa, non è sul mondo. Gesù non giudica il mondo, Gesù non giudica chi non lo crede, ma giudica noi, che crediamo in Lui. E dove ci giudica? Nella potenziale ipocrisia che noi possiamo avere. Perché noi l'unica cosa sbagliata che possiamo avere è che crediamo ma non facciamo. Vogliamo due cose nello stesso tempo. Vogliamo entrare nel regno di Dio e allo stesso tempo vogliamo il peccato. Vi ricordate Adamo ed Eva? Non volevano lasciare l'Eden. Dio ha dovuto mettere due cherubini con spade fiammeggianti per impedire loro di tornare. E l'umanità, difatti, tutta l'umanità vuole le cose belle del regno di Dio, ma allo stesso tempo vuole anche il peccato. Noi siamo così, ma Dio ci sta purificando. Siamo le primizie e quindi ci sta purificando. Questa grande verità ci apre gli occhi a stare molto attenti, a non perdere appunto la corona e a non perdere la via che Dio ci ha dato, ci ha posto davanti. Gesù qui rivela queste due grandi verità su come e quando Egli giudicherà. Quindi come giudicherà il mondo, il resto dei morti? Mediante la sua santa parola, attraverso i 66 libri che compongono la Bibbia. Né meno né più, 66 libri. Questa è la vera Bibbia, non quelli che aggiungono altri Vangeli, anche quelli ipocrifi, eccetera. Quindi alla fine questi 66 libri, che giudicano l'animo di ogni essere umano, saranno finalmente aperti e saranno finalmente capiti, perché Dio aprirà loro la mente e saranno capiti da tutti coloro che saranno risuscitati fisicamente per essere esaminati per la primissima volta sulla base delle loro opere, ora che anch'essi avranno conosciuto la santa legge di Dio, la parola di Dio, la testimonianza di Gesù Cristo. Quindi quando giudicherà? Egli giudicherà nell'ultimo giorno, quando ha detto Gesù, non ora. Ma perché Gesù non li ha giudicati durante la loro prima vita? Erano troppo occupati nella lotta per la sopravvivenza, in un mondo dominato da Satana. Dio non li ha chiamati perché ha avuto pietà di loro, ha avuto misericordia di loro. Un mondo sedotto dal diavolo che ha tolto all'umanità anche il tempo di respirare, a ogni essere umano ha tolto il tempo di essere creativi, il tempo di studiare, il tempo di diventare delle eccellenze. E Dio ha avuto misericordia, ecco perché non ha mai chiamato il mondo prima, ma lo chiamerà nell'ultimo giorno. E perché Gesù non li ha giudicati durante la loro prima vita, di nuovo chiedo, ecco, andiamo in Matteo capitolo 13. In Matteo capitolo 13, Dio stesso ha scelto di non illuminarli a quel tempo che era inopportuno per loro, perché se Dio li avesse illuminati a quel tempo, travagliati come erano, magari avrebbero probabilmente o quasi sicuramente rigettata la verità e avrebbero perduto l'opportunità per sempre. Quindi Matteo 13, andiamo nel versetto 10, Matteo 13, versetto 10, dice: allora i discepoli, accostatisi, gli dissero: maestro, perché parli loro in parabole? Ed egli rispondendo disse loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Per ora a loro non è dato. Ciò non significa che il diavolo sia più scaltro o più forte di Dio, perché colui che decide il quando e il come e il chi chiamare una persona alla verità è solo Dio. Infatti, se andiamo adesso, lo conoscete voi tutti, in Giovanni 6,44 ricordiamo quella scrittura che dice che nessuno può venire a lui se non lo attira il Padre e Gesù lo risusciterà nell'ultimo giorno, significando che tutti quelli che non sono stati chiamati da Dio Padre fino ad oggi lo saranno nell'ultimo giorno, quando saranno risuscitati, perché Dio non è il giudice dei morti, è il giudice dei viventi. Quindi questo vale per gran parte della casa di Israele, i quali, è scritto in Romani 11, andiamo in Romani 11, no, però non è solo per gli israeliti, ma è anche per i popoli pagani, come vedremo tra poco. In Romani 11, versetto 7, dice che loro sono stati induriti, accecati, secondo che è scritto: il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere e degli orecchi per non udire, fino a questo giorno. Sappiamo che nell'ottavo giorno è Dio che ha indurito quel popolo per far entrare me, che sono di origine gentile probabilmente. Lo ha fatto questo per loro. Quindi Dio, se indurisce e chiude gli occhi a una persona, ha anche tanta giustizia da poter alla fine, nell'ottavo giorno, di aprire questi occhi a queste persone. E quindi li reinserirà nel suo popolo. Infatti Dio li ha accecati temporaneamente e per uno scopo meraviglioso, che è descritto sempre in Romani 11, nel versetto 15, dice: infatti se il loro ripudio è stato la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non un rivivere dai morti, se non una risurrezione? Quindi notate queste parole chiave: riammissione, un rivivere dai morti. Comprendiamo queste parole? Le crediamo queste parole? Queste sono promesse stupende che riguardano tutti i morti. Ciò significa che Dio risusciterà fisicamente tutti quei morti che, per dare loro la possibilità di conoscere e capire la verità, e solo allora essi saranno giudicati secondo le loro opere. Questo è il meraviglioso significato dell'ottavo giorno, che il mondo non conosce, e che noi stiamo proclamando attraverso i mass media, e che noi oggi stiamo celebrando come profezia vivente, perché siamo tutti qui. Il capitolo 37 del libro di Ezechiele, molti di voi lo conoscete, non vi chiedo di andare là, ma vi invito a casa di leggerlo tutti con agiatezza. Il capitolo 37 di Ezechiele, dicevo, profetizza questo meraviglioso evento futuro. Dio riporterà in vita fisica tutti i figli della casa di Israele e aprirà i loro occhi. Quindi alla fine avranno anche loro l'opportunità di essere salvati. Ma Dio risusciterà anche tutti gli altri popoli che non ebbero la verità, che non poterono capire. Andiamo in Matteo capitolo 12. In Matteo capitolo 12, voglio invitare quelli che ci ascoltano, magari per la prima volta, se vengono da un'esperienza cattolica o protestante, evangelica o da qualche religione orientale, vi invito realmente con tutto il cuore a leggere questa scrittura. Questa promessa di Gesù in Matteo capitolo 12, nel versetto 41, Gesù dice: i niniviti risorgeranno nel giorno del giudizio. E questo giorno del giudizio è l'ottavo giorno. Risorgeranno con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero, i niniviti, si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui vi è uno che è più di Giona. Quindi vedete, alcuni rivivranno per il giudizio, altri per la condanna. Altri per la condanna. Pure nel versetto 42 dice: perfino la regina del mezzodì risusciterà nel giorno del giudizio con questa generazione e la condannerà, perché questa regina venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone, ed ecco, qui vi è uno che è più di Salomone. Quindi, fratelli, vediamo che anche i popoli pagani come i Niniviti e la regina di Saba e tutti i popoli, tutti gli altri popoli che non ebbero mai questa opportunità di conoscere la verità, avranno finalmente questa meravigliosa opportunità e saranno giudicati, esaminati secondo le loro opere, sulla base della parola di Gesù scritta nella Bibbia. Ricordate Giovanni 12, 48, dove dice: la parola di Gesù non è quella che lui ha predicato durante soltanto i suoi 3 anni, ma la parola di Gesù è qui. Non a caso lui si chiama il Verbo, la parola, che è colui che parlò ad Adamo ed Eva. Gesù ha detto: la parola che io ho annunziata, la Bibbia, è quella che giudicherà tutti nell'ultimo giorno. Perciò allora i libri della Bibbia saranno aperti alla loro comprensione, come è scritto in Apocalisse 20, versetto 12. Perché è importante capire questo aspetto, questo particolare? Perché tutte le religioni seguono le tradizioni di uomini, e con l'ecumenismo che è proprio in corso e veramente sta andando molto avanti, l'unificazione di tutte le religioni, non solo quelle cristiane, ma anche accorpare le religioni orientali con quelle cristiane, noi stiamo assistendo da parte dei capi religiosi del mondo alla costruzione di una nuova religione globale, mondiale, per la quale la Bibbia è un inciampo, è una pietra d'inciampo. La Bibbia e Gesù Cristo devono essere messi per forza un po' da parte e passare in secondo piano. Quindi noi abbiamo letto che noi saremo giudicati dalla parola di Dio. Difatti alla fine anche un altro libro, che è il libro della vita, sarà aperto. Quindi alla fine di questo ottavo giorno il giudizio di Dio sarà salvezza o condanna. Sarà salvezza o condanna. Quelli che torneranno a trasgredire deliberatamente la via di Dio dopo averla conosciuta non avranno più alcuna scusante. Saranno condannati e gettati nello stagno di fuoco, dove moriranno una seconda volta, una seconda ed ultima volta, per sempre. Esattamente come quelli del terzo gruppo di morti che avevano peccato volontariamente e deliberatamente contro Dio, ma erano morti convinti di averla fatta in barba a Dio, convinti che non c'è nessuna differenza tra i buoni e i cattivi, tanto sia buoni che cattivi, tutti muoiono allo stesso modo. E quindi hanno lanciato un messaggio completamente satanico durante la storia dell'umanità. Quindi anche i morti del terzo gruppo saranno infatti risuscitati, ma soltanto alla fine dell'ottavo giorno, alla fine dei 100 anni, e non per essere giudicati o provati, ma per essere direttamente condannati a una morte definitiva nello stagno di fuoco. Tant'è vero la storia di Lazzaro dell'uomo ricco che non aveva nessuna pietà verso Lazzaro, questo si ritroverà in mezzo a fiamme e dirà: a Dio, informa i miei parenti affinché loro hanno motivo di ravvedersi. E Dio dice a lui, hanno Mosè, perché già da 1000 anni a quella parte Mosè era già stato risuscitato a vita eterna. In Apocalisse 20, sempre, siamo in Apocalisse 20, nel versetto 13, a cominciare dal versetto 13, Dio parla di loro. Dice che qui viene descritta la risurrezione del terzo gruppo, cioè i nemici di Dio, o gli incorreggibili, i corrotti. In mare, dice, restituì i morti che erano in esso, e la morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati secondo le loro opere. Notate che qui, a cominciare dal versetto 13, non c'è nessuna possibilità per loro di aprire i libri, perché nella loro vita i libri già furono, li hanno aperti e hanno avuto abbastanza modo di conoscere la verità. E quindi loro sono già marchiati nella loro coscienza dal giudizio di Dio. Quindi, nel versetto 14, poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco, e questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco, e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Ma a quelli che accetteranno la parola di Dio sarà donata la vita eterna, e i loro nomi saranno scritti nel libro della vita, di quelli del secondo gruppo naturalmente. E quindi il piano di Dio è meraviglioso. Non dobbiamo mai dimenticare, se noi questo piano di Dio viene ripetuto ogni anno, così come noi veniamo ogni anno a celebrare la festa dei tabernacoli, questo ottavo giorno, è un evento veramente meraviglioso, perché la cosa molto commovente è che nel resto dei morti ci sono anche i nostri parenti, i nostri nonni, i nostri bisnonni, i nostri antenati e tutti quei nostri antenati che non ebbero la nostra stessa opportunità di salvezza. Quando saranno risuscitati, ci troveranno con Cristo? Io voglio essere trovato da mia madre, da mio padre, da mia nonna. Io voglio essere là quando Dio li risusciterà, voglio essere là con Cristo. Saranno risuscitati e saranno meravigliosamente, ad uno saremo lì ad aiutarli a intraprendere la via della vita eterna. E Dio sa come vorrei essere io in quell'evento, e sono sicuro anche voi. Infatti saranno risuscitati e troveranno noi. Non è una cosa di poco conto, perché lì in quel momento, per effetto domino, la famiglia umana si riscoprirà una famiglia globale. Oggi siamo divisi in nazioni, in razze, in lingue, ma quando tutti i nostri parenti, per effetto domino, sino ad andare indietro nel tempo ad Adamo, la famiglia umana si riscoprirà, tutti gli esseri umani si riscopriranno come parte di una famiglia globale, la famiglia di Dio. Quindi immaginate il loro stupore, è lo stesso stupore che i fratelli di Giuseppe, dopo averlo venduto come schiavo e dopo aver desiderato perfino la sua morte, ebbero perfino paura nel vederlo, ma Giuseppe ebbe un'attitudine talmente amorevole e anche la visione del piano di Dio. Cosa gli disse Giuseppe? Non abbiate paura, perché Dio ha fatto sì che tutte le cose andassero in questa direzione. Dio vi ha accecati, perché ha mandato me prima di voi, affinché quando veniva questo giudizio, c'era una grande siccità, voi venivate a me e noi ci saremmo riuniti come famiglia. Quindi questa è un po' la nostra storia. Quindi questo stupore si trasformerà in un grande pranzo tutti insieme, tra fratelli che oggi magari ci deridono o perché non sono chiamati da Dio. Quindi quanti ci hanno preso in giro, quanti ci hanno tradito, quanti hanno abbandonato la via di Dio e quanti perfino ci hanno perseguitato, saranno sbigottiti quando ci vedranno nel regno di Dio con Cristo. E fratelli, toccherà a noi sanare questa breccia, toccherà a noi sanare queste ferite. Quindi non abbiate paura, disse Giuseppe, né vi dispiace di avermi venduto perché io fossi portato qua, poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita, per conservarvi in vita. Quella era vita fisica. Noi ovviamente saremo trovati dai nostri antenati per conservarli in vita eterna. Questo racconto di Giuseppe in Genesi 45, molti di voi già lo sapete. In conclusione, fratelli e sorelle, la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli è un po' la nostra storia. La commovente riappacificazione tra Giuseppe e i suoi fratelli prefigura la riappacificazione fra noi e tutti quelli che non hanno creduto che Dio ci aveva chiamato prima di loro. Dio risusciterà tutti i nostri antenati alla fine dei mille anni, e quanto grande dovrebbe essere il nostro desiderio ed impegno di perseverare sino alla fine per poter essere alla fine con Cristo e collaborare con Dio per essere lì in quell'ottavo giorno, pronti a guidare tutti i nostri cari nella nuova terra e nei nuovi cieli che Dio Onnipotente creerà per noi, e possa Dio aiutare ognuno di noi ad essere presenti e partecipi in quella meravigliosa storia e meraviglioso ultimo grande giorno. Grazie della vostra pazienza e grazie del vostro ascolto.